Buongiorno, buongiorno, benvenuti e benvenuto a Mattone 41, il primo ad arrivare a questa rassegna stampa di oggi, 21 aprile. Allora, vi dico subito come stanno le cose riguardo alla vicenda per cui aprono tutti quanti i giornali. C'è nulla da leggere, nulla da discutere, nulla da affrontare, perché c'è la solita cosa, oggi si vedono, c'è Trump che dice vi bombardo, vi distruggo, vi rado al suolo, quegli altri che dicono è Trump che è un cattivone. Vedremo oggi che cosa succede, come uscirà Trump da questa impasse delle minacce, come usciranno gli iraniani dal rischio che comunque corrono di essere annientati, perché quello non scherza, e i militari comunque, i Pasdaran iraniani sono tanti, ma quanto tempo potranno tenere a bada un paese che c'è non li ama nella sua completezza. Non c'è null'altro da dire oggi, nonostante i giornali oggi si arrampichino sugli specchi per trovare, no, Iran frena sui negoziati, insomma, posizioni negoziali che vanno e non hanno granché da essere così interessanti per noi. Seconda notizia invece di oggi che riguarda le minchiate che fa l'Europa o che fanno i paesi europei nel rispondere a una guerra che non hanno iniziato, bisogna leggere con attenzione un libro del professor Battaglia, voi lo conoscete perché sul sito scrive spesso e da anni, e dice una cosa molto semplice, dice ragazzi, ma mi spiegate per quale diavolo di motivo noi ci diamo le martellate in faccia? Lo dice in maniera molto più esplicita di quanto lo dica adesso. Descalzi e su argomenti che magari Descalzi non ha tutto l'interesse a seguire, ed è ad esempio la questione del carbone. Dovete sapere che in Italia, dice Battaglia, noi potremmo aumentare di moltissimo la produzione di energia elettrica, praticamente coprendo molto del fabbisogno che oggi viene dal petrolio, dal gas, scusatemi, che non ci arriva, semplicemente aumentando la produzione di carbone e aumentando l'utilizzo del carbone in centrali che già abbiamo e che sono molto più efficienti di molte altre centrali che ci stanno da altre parti. E poi dice, guardate, noi oggi produciamo energia elettrica con carbone il 2% dell'energia elettrica. Dovete sapere che la media mondiale è del 20%. Io vi dico e vi aggiungo che quella tedesca è del 27%. Quindi non si riesce a capire per quale motivo al mondo noi dobbiamo autocondannarci a non avere indipendenza energetica e non avere un'alternativa al gas che arriva da quelle parti. E la Meloni si sta sbattendo come un'anguilla in giro per il mondo a cercare gas, quando noi potremmo aumentare la produzione di carbone. Un motivo, uno solo, c'è e si chiama ETS, cioè la tassa sulla produzione di CO2 che non è un inquinante che si è autoimposta all'Europa. Una follia totale. Francesco Robello è arrivato, scusatemi, blocca utente. E devo dire la verità, che rispetto al nucleare e tante altre soluzioni anche straordinarie che possiamo avere in mente, dice Battaglia, quella del carbone è una cosa che si potrebbe fare immediatamente. Ieri è stata una giornata veramente delicata per il governo e per i pontieri del governo sul cosiddetto decreto sicurezza, perché all'interno del decreto sicurezza c'è un premio di 615 euro a quegli avvocati che riusciranno a rispedire a casa un migrante. E questa è una questione molto delicata e più tardi sul sito ci sarà una posizione liberale che magari non tutti voi condividono, lo dico ai nostri amici del sito che leggeranno Lorenzo Maggi, un amico di Lodi Liberale, che vi spiegherà perché bisogna stare molto attenti anche su cose che noi non amiamo, a comprimere, se questo è il caso, i diritti di difesa o incentivare i diritti alla non difesa. È tutto da vedere che questo avvenga col decreto sicurezza ed è tutto da vedere che poi queste mediazioni col Presidente della Repubblica ci portino a una soluzione. Però oggi Belpietro, sulla verità, la prende in maniera completamente diversa rispetto a quella che Lorenzo Maggi vi racconterà sul sito tra poco. Dice: ogni anno spendiamo mezzo miliardo per gli avvocati che difendono migliaia di stranieri che arrivano clandestinamente sul nostro territorio e che con ricorsi fotocopia ingolfano il nostro sistema pur di rimanere a zonzo per le nostre città. Non vedo quale sia il problema di dare un bonus invece a quegli avvocati che riescono a far sì che loro non restino in Italia. Devo dire la verità che Belpietro ha delle ragioni come Maggio ha delle ragioni. Intanto c'è un problema. Cioè, il problema è questo, che se noi troviamo e riscontriamo un'attività giudiziaria che è fatta soltanto, soprattutto con la complicità dei magistrati che ben conosciamo su questa materia, che è soltanto fatta per mettere un granellino di sabbia a un meccanismo che già di per sé non funziona, cioè quello delle espulsioni, beh, allora forse qualche norma su questo bisogna farla. Io non so se la norma migliore sia incentivare gli avvocati a mandare a casa gli immigrati. Certo è che il sistema attuale è talmente inefficiente e inefficace per cui i decreti di espulsione non hanno vigore, si fanno ricorsi su ricorsi, cioè non possiamo neanche pensare che l'eterno capacità di ricorso anche dopo il decimo grado ci permetta di vivere in un paese più libero rispetto a quello invece in cui un sistema giudiziario velocemente decide. Ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo. Il punto di diritto, secondo me, è evidente che non bisogna comprimere minimamente il diritto alla difesa, però ricordiamoci sempre che quello che viene fatto da questa diciamo, gestione tra avvocati e magistrati nel tenere in casa persone che arrivano qua commettendo un reato è enorme. Quindi qualche cosa dobbiamo discuterla. Cosa mi dice Vittorio Alfonso Serrano? Nick, Sabotobla Lega in piazza, nessuno ne ha parlato. In realtà su questa vicenda c'è una trattativa tra Mattarella che non vuole firmare questo decreto e quindi farebbe andare a mare il decreto sicurezza e Mantovano che sta cercando, che è il pontiere di Palazzo Chigi col Quirinale, sta cercando di trovare una soluzione. Terza notizia di giornata, Alessandro Ghetti, il soccorso rosso creato negli anni 70 esiste ancora, l'incentivo agli avvocati è l'unico modo per aggiritare i giudici sinistri. Mattarella è sempre, non si smentisce, sempre di sinistra e in questo caso bisogna vedere. L'avvocato è già pagato, perché dargli anche il bonus? Dice Nazareno. Cioè, cosa mi dice Andre 1977? Da avvocato dico che hai ragione. Chi invade un paese senza documenti non ha diritto a una difesa, non entri e basta. Beh, insomma, il diritto alla difesa c'era pure chi ammazza e stupra, e quindi insomma, chiunque commette un reato ha diritto alla difesa, non ce lo dimentichiamo mai. Nei regimi questo non avviene. L'altra cosa che vi volevo segnalare è il terzo tema di giornata, è questa vicenda degli spioni, di cui io non capisco assolutamente nulla perché dovete sapere che ho tante frequentazioni, cioè potrei essere stato più coinvolto, scherzo ovviamente, sulla retata di mignotte, oggi si chiamano escort e calciatori, perché avveniva in locali di Milano, perché in quei locali magari sono stato qualche volta in vita mia, nella vita precedente, in questa attuale vado a dormire, anzi come direbbe c'era una volta in America, sono andato a letto presto da 20 anni a questa parte, però insomma sarebbe più facile mettermi vicino al mondo della movida milanese che al mondo degli spioni romani. Non conosco chi è il DIS, non so cos'è l'AISI, non so cos'è l'AISE, ce ne sto il più lontano possibile perché questo mondo di piccoli affari, di piccoli ricattini, so che hai detto, so che non hai detto, ste barbe finte a me mi fanno un'impressione pazzesca, semplicemente perché le trovo ridicole, no? Cioè il poliziotto napoletano che va all'esercito, l'uomo dell'esercito napoletano che fa la carriera nell'AISI e poi va nel DIS e poi col generale, poi con e poi che sa le cose, non te le dice, si vede in luoghi strani, insomma è un mondo che proprio io non conosco e non frequento, motivo per il quale ne parlo, diciamo, raramente. Però in questo caso ne devo parlare perché fanno fuori 11 indagati, tra cui il vice direttore del DIS, cioè il Dipartimento di Palazzo Chigi della Sicurezza, e il numero 2 dei servizi segreti, com'è che si chiama questo? Perché avrebbe fatto un appalto diretto sul software di spionaggio. Questo Giuseppe Del Deo avrebbe avrebbe fatto tutto questo casino, e qui mi si apre un'antennina quando leggo l'incredibile domani. È sempre utile leggere il domani per capire da che parte andare, cioè quella opposta rispetto a quella del domani, che dice: il caso del Deo fa tremare la Meloni. E poi però leggo su tutti gli altri giornali che questo del Deo è stato fatto fuori dalla Meloni, è andato in pensionamento a 51 anni. Anche questa è un'altra cosa che mi stupisce molto, come si possa andare in pensione a 51 anni. Questo qualcuno me lo spiegherà, forse c'è la Di Foggia che ne sa qualche cosa. Però questo del Deo va in pensione a 51 anni, viene prepensionato, viene mandato via, non ho capito bene che viene fatto, cioè non cacciato via a calci nel culo. I servizi segreti non si cacciano via a calci nel culo, come qualche volta magari dovrebbero, e va a fare presente il CERV, da cui si dimette. Per quanto mi riguarda non ha fatto assolutamente nulla, però quando leggo che il domani dice che il caso del Deo fa tremare la Meloni, e poi leggo tutti gli altri giornali in cui mi si spiega che questo del Deo è stato mobbizzato, diciamo così, da questo governo per il semplice motivo che a lui vengono attribuite le strane perquisizioni, i lavori che sono stati fatti intorno alla macchina del fidanzato, dell'ex compagno della Meloni. Voi pensate un po' che tu vai a mettere una cimice davanti alla casa della Meloni con quelli che fanno da guardia alla Meloni, due loschi figuri si mettono lì a mettere le cimici, a controllare la macchina. Voi capite il livello di intelligence, il Mossad gli fa una pippa a questi, cioè fantastico, e viene attribuito De Leo. E poi viene attribuito anche De Leo una sorta di dossieraggio, di ricerche che vengono fatte sul capo di gabinetto di Palazzo Chigi Caputi. Dopo queste due cose, queste ombre su De Leo, questo viene fatto sostanzialmente fuori dal governo Meloni, e quindi non riesco bene a capire che cosa c'entra il governo Meloni in questa indagine, che peraltro è tutta da verificare, tutta da vedere. Guardate, la cosa che mi fa impressione, Nick, se non ho capito male, gli avvocati d'ufficio vengono pagati dal nostro Stato solo se gli extracomunitari vincono e possono rimanere in Italia. Ah, questa forse è una cosa un po' diversa, e allora se la metti così, ovviamente ci sono dei ragionamenti che si debbono fare. Però insomma, questa storia dei servizi segreti che fanno gli appalti, perché una cosa gli appalti, l'altra i dossier, insomma sono tutte robe un po' strane, anche perché per quanto io ho visto le carte di Milano di questa Equalize di Pazzali, lì veramente mi sembra che ci sia una panna montata gigantesca su cui hanno preso sto Pazzali, l'hanno fatto fuori e ne costruiscono un dramma per Pazzali e una farsa che si risolverà fra qualche anno, quando Pazzali avrà la sua carriera rovinata, e noi ci dimentichiamo di questa Equalize De Leo, tutte robe che vengono lanciate dai giornali, poi non si riesce a capire poi di sostanza che cosa ci sia. Mentre a Milano di sostanza me ne sembra molto poca, qui non riesco bene a capire, quando si parla di cose romane sono sempre un po' più sul chi va là. Certo è che un caso di servizi segreti a Roma c'era ed era vero, ed è stato totalmente buttato là e non si sa niente, di un signore che si chiama Striano, che era della Guardia di Finanza, comandato da un signore che si chiama Cafiero De Rao, che oggi è un parlamentare grillino, e che questo prendeva tutte le informazioni della distretto nazionale antimafia e le passava, molte di queste informazioni le passava ai giornali. Ecco, questa roba qua, soprattutto perché aveva accesso alle cosiddette SOS, cioè a quelle informative della Banca d'Italia su movimenti strani in banca, ecco, quella roba lì tutto zitto, mentre invece su queste robe qui si fanno pagine 2 e pagine 3 dei giornali. Vabbè, sarà che quelle robe lì coinvolgono mamma santissima della magistratura italiana e quindi non si possono toccare. Nel frattempo questa farsa della Di Foggia continua. Vedete, io su questa cosa sono fissato perché sul nostro sito, potete andare a cercare sul sito nicolaporro.it, mi accorsi 2 anni fa della follia dello stipendio della signora Di Foggia. Me ne accorsi e parlai esattamente della severance, cioè la pensione. Allora, oggi il governo si lamenta, c'è Giorgetti che dice, c'è una mia direttiva del 2023 che dice che i manager non devono avere la severance, ma non è vero. Cioè, questa direttiva è vero che l'ha fatta Giorgetti, ma se l'è applicata e se l'è portata a casa soltanto Cattaneo, il numero uno dell'Enel. E devo dire la verità che prima ancora di questa direttiva, alcuni manager tipo Donnarumma in Terna si ridussero la propria liquidazione in maniera volontaria. Ma siccome io avevo fatto vedere chiaramente e feci una polemica mostruosa, e non sapete quante pressioni ho subito per non parlare della Terna, e me ne sono fottuto, ma adesso finalmente ci sarà un nuovo management, spero, a Terna. Ma il punto è un altro: questa roba qui era scritta, si sapeva che questa signora prendeva in 3 anni una cosa che si avvicina ai 15 milioni di stipendio. Io adoro i soldi, mi piacciono le Lamborghini e vorrei girare solo con dei Patek Philippe, un po' come Renzi. Però bisogna che queste cose siano commisurate al merito di quello che si fa. Oggi leggo Pons, ad esempio, che scrive una cosa che, di cui abbiamo parlato nelle nostre zuppe, cioè che quel cavo elettrodotto tra la Tunisia e l'Italia, che doveva costare 800 milioni, costerà 1,6 miliardi, cioè il punto fondamentale del piano Mattei, l'elettricità che colleghi l'Africa e il Nord Africa all'Italia, ha raddoppiato come costi e verrà concluso nel 2031. Questo doveva fare la Di Foggia, manco questo ha fatto. Si è occupata, come vi racconto nel sito nicolaporro.it, di fare i cambiamenti nei comitati, remunerazione, nomine, eccetera, togliendo le persone che non volevano il suo aumento di stipendio. Cioè, fenomenale nella governance per se stessa, pessima nella gestione dell'azienda. Però il punto sostanziale è che io queste cose le denuncio da 2 anni e mezzo, nessuno mi è venuto dietro, tutti che parlavano di questo fenomeno. Però oggi quello che trovo incredibile è che sulla questione di questo tipo non si discute, basta. Tu hai, se vuoi andare a fare il presidente dell'ENI e guadagnare 500.000 euro all'anno, che vuol dire per 3 anni 1,5 milioni, e dall'altra parte c'hai una liquidazione di 7,2 milioni che ti sei scritta in maniera assurda, come testimoniavo 3 anni fa, allora devi decidere. O va a fare il presidente dell'ENI, che peraltro io sconsiglierei a lei di avere come presidente una persona che ha avuto altra cosa che nessuno cita. Questa ha avuto un problema con la Consob, perché licenzia a mercati aperti una figura apicale dell'azienda che aveva un risvolto per l'andamento del titolo di borsa. Questa si dovrà occupare della governance o comunque della gestione del consiglio di amministrazione più importante della società italiana di idrocarburi. Vabbè, ma insomma, lasciamo perdere queste cose. La cosa fondamentale è una certa sottovalutazione da parte del tesoro, permettetemi, e anche dei manager che avrebbero dovuto vigilare di questa vicenda. C'era scritto che la Di Foggia si prendeva questi soldi, non è che non c'era scritto, motivo per il quale da 3 anni che io sbraito su questa cosa. Quindi oggi si svegliano tutti, e quella era quella roba là, cioè lo sapete benissimo. Cioè c'è un'aneddotica sul comportamento di questa manager che tutti a Roma sanno, è inutile che ci prendiamo per il culo. Tutti a Roma sanno, e adesso si scoprono tutti delle verginelle. Oh, prende 7 milioni di severance. Era scritto, ve l'ho scritto io 3 anni fa. Vi ho detto, questa prende 3 milioni più 6 milioni, e io dicevo 6 milioni e mezzo, in realtà 7 milioni di severance, cioè di pensione. Ve l'ho scritto in tutti i modi. Zitti, muti, gente che mi dice: ah, tu non devi dire queste cose. Anche, diciamo, alti papaveri mi hanno rotto i coglioni, me ne sono fottuto, perché insomma la trovavo una questione di principio. Comunque, che dice qua Gianfranco? Buongiorno a tutti e scusate il ritardo. Gianfranco, adesso io ho praticamente finito, perché sono 10:36, ieri ho finito tardi la trasmissione, ma mi sono svegliato di buon'ora questa mattina, mi sono letto tutti i giornali, ma oggi non c'era granché. I giornali importanti saranno oggi, che leggeremo domani, perché c'è il decreto sicurezza e la tregua in Iraq, la tregua o le bombe che verranno svoltate oggi. Vi ricordo 17, 18 e 19 luglio a Maratea. Non è facile arrivarci, ma non impossibile. Vi inizio a dare sempre qualche informazione. Ci sono dei treni che da Roma arrivano a Maratea, dei Frecciarossa, 2 al giorno mi sembra, che ci impiegano 2 ore e 40. Non è una cosa impossibile. Mai un passo indietro, il libro di Mike Pompeo. Brava Elisabetta, molto bello. Qui chi è? Tommaso Turri, sogni una vita come la Di Foggia. Hai perfettamente ragione. Dai che stasera ti prendi un gelato da Umberto. Come fai a sapere che mi prendi un gelato da Umberto? No, perché io questa sera faccio 10 minuti a Roma, quindi non riesco ad andare a Umberto. Niente, ma ti riascolto dall'inizio più tardi. Bene, vi do un abbraccio a tutti quanti voi. Noi ci vediamo questa sera alle 19:30, come sempre, con 10 minuti. Ciao.